Lode al Signore. Se parlo troppo a voce bassa dovete dirmelo perché la mia voce non è così abbastanza forte. Ma lode al Signore per Sion. A causa, per amore di Sion non possiamo tacere. Sion deve ardere nei nostri cuori, esattamente come arde nel cuore del Signore. Questa mattina abbiamo sentito che tutto gira attorno al regno. Dio ha un regno. E questo regno è al di sopra di ogni altro regno. Magari oggi non lo vediamo ancora. Attraverso la storia ci sono stati molti regni. E la Bibbia descrive questi regni, per esempio in Daniele, a cominciare da Nabucodonosor, che era il capo della statua. Perché Daniele ha avuto un sogno e ha sognato una statua. E tutte le parti di questa statua, di questo essere che ha visto, rappresentano i regni di questo mondo. E cominciare dal capo che rappresenta Nabucodonosor, che viveva al tempo di Daniele. Un capo interamente d'oro. E questo rappresenta il potere assoluto che aveva Nabucodonosor. Lui regnava sul mondo di quell'epoca. E Daniele prosegue la sua descrizione della statua. Non abbiamo tempo per descriverlo in dettaglio, ma rappresenta tutti i regni a partire dal capo fino alle dita del piede. E a un certo momento la statua si divide in due parti perché abbiamo due gambe e due piedi. E alla fine abbiamo 10 dita. E proprio alla fine le dita rappresentano il tempo attuale. E oggi apparentemente ci sono tanti regni, oppure puoi parlare della democrazia, del sistema democratico. Tutto il potere appartiene al popolo. Amen. Questa statua è poi distrutta da una grande pietra. E questa statua è completamente distrutta. E questa pietra che scende dalla montagna, descrive Daniele, è il regno di Dio. Amen. È il regno di Dio che viene sulla terra e distrugge tutti gli altri regni. E questo regno diventa sempre più grande e riempie tutta la terra. Alleluia. Quindi in quale regno vorresti essere? Amen. Io ho scelto, pure io. Tony? Vuole avere il regno dei cieli. Questo regno che scende dal cielo. Quindi oggi ognuno di noi deve scegliere a quale regno desidera appartenere. Possiamo scegliere, cambiare. Da un lato siamo sulla terra, siamo in Europa, siamo in una regione democratica, ma d'altra parte dobbiamo essere in questo regno di Dio. E in che modo vi entro nel regno di Dio? Con gli sforzi? No. Dovremmo leggere un versetto? Chiediamo sempre alla parola. Leggiamo in Giovanni capitolo 3. C'era lì pure qualcuno che ha chiesto, che ha fatto questa domanda. Era anche un capo dei giudei. È venuto da Gesù e gli ha chiesto. E Gesù gli ha detto. Giovanni 3:3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Se sei nato di nuovo, puoi vedere il regno di Dio. Ma non vorrei solo vederlo, voglio anche entrarvi. Amen. Leggiamo quindi ancora il versetto 5. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quindi entro nel regno di Dio essendo nato dallo spirito e dall'acqua. Quindi ricevo il Signore nella fede, in fede, e gli dico: Signore Gesù, entra nella mia vita. E allora mi lascio battezzare, mi faccio battezzare. Lode al Signore per l'acqua e per lo Spirito. Non dobbiamo solo vedere il regno, dobbiamo entrare nel regno. Ognuno che è qui deve essere certo che è entrato nel regno. Amen. È la cosa più grande in cui possiamo essere in questo universo. Io vorrei essere in questo regno e crescere in questo regno. Vorrei ritornare o rileggere il Salmo 132. Non parliamo di nient'altro. Quando parliamo di Sion, parliamo del regno. Amen. Ci sono molti termini che la Bibbia adopera, ma tutto è centrato su un'unica cosa. Cristo e la Chiesa. Alleluia. È per questo che ci riuniamo. Salmo 132,13 dice: poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Amen. Vorreste scegliere qualcosa di diverso dal Signore? Sarebbe pazzo scegliere qualcosa di diverso. Il Signore ha scelto Sion. Sion è proprio il centro di quello che Dio vorrebbe fare. Non vorrei ripetere tutta la storia, l'abbiamo già sentito molto. Ma forse menzionare quest'unico versetto dove il Signore ha detto a Mosè che doveva fare tutto secondo il modello che gli aveva mostrato sul monte. Il Signore voleva avere un tabernacolo. Il Dio vivente aveva una tenda. All'inizio sta scritto che abitava nel cespuglio del pruno. Ma poi ha traslocato in una tenda. Mattia si è raccontato oggi della sua casa. Ma Dio aveva solo una tenda. Ma lode al Signore. Amen. Ma Dio era pieno di gioia quando ha avuto questa tenda. E la gloria del Signore riempì la tenda. Non era solo una tenda. E il punto centrale più importante era nel centro, nel mezzo. L'arca. Il candelabro. I pani della presenza. E poi c'erano ancora molti utensili davanti alla tenda. E questa tenda è stata adoperata per un certo tempo, finché è arrivato Davide. E Davide si è detto, ma com'è possibile? Io abito in una casa solida e Dio abita in una tenda? E allora Davide ha deciso nel suo cuore di edificare una casa per il Signore. E questo è stato l'inizio di Sion. E a Sion appartiene rilegato con Gerusalemme, la montagna di Sion. C'è il Tempio. Tutto questo è Sion. E oggi che cos'è Sion? Lo vedremo. Amen. Ma in ogni modo Dio desidera Sion. E Sion non era assolutamente un'idea che è venuta a Davide, ma il Signore l'aveva previsto molto tempo prima. Già molto prima aveva parlato di un luogo in cui doveva arrivare il popolo. Molti dicono oggi sì, possiamo andare dove vogliamo, l'importante è che leggiamo la parola di Dio. No, Dio ha scelto un luogo, lì dove vuole abitare. Non abiti in luogo qualsiasi, non è vero? Ora siedi qui in Italia, veniamo qui volentieri, ma ritorniamo pure a casa volentieri. Signor Gesù. Amen. Noi abitiamo in un posto ben preciso. Il nostro Dio è dappertutto. È onnipresente. Ma non abita dappertutto. Ha scelto un luogo. Ma non vi dico ancora dov'è. L'ha desiderata per sua dimora e dice persino questo è il mio luogo di riposo in eterno. E questo non possiamo dirlo per la nostra casa. Dobbiamo a volte traslocare. Qui voglio abitarvi perché lo desidero. E abbiamo letto in Zaccaria che è geloso. Zaccaria 1, 14. Così parla il Signore degli eserciti, io provo una gran gelosia per Gerusalemme. Amen. Ha una grande gelosia. E nel Salmo 69, e lo zelo per la tua casa mi ha divorato. 69:10. Amen. Lo zelo per la tua casa mi ha divorato, mi divora. È una parola forte. Questo mostra che la sua casa non gli è indifferente. Se sei zelante per qualcosa, allora nessuno può disturbarti. È pericoloso. Il Signore è divorato dallo zelo per la sua casa. È zelante per Sion. Guardiamo ancora rapidamente che cosa è Sion. Leggiamo Secondo Cronache 3, versetto 1. Sappiamo tutti che Davide aveva questo desiderio nel suo cuore di edificare una casa a Dio. Ma lui stesso non ha potuto farlo. Ma suo figlio Salomone l'ha costruita. Amen. E qui sta scritto al versetto 1, Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme. Poi è precisato sul monte Moria. Dove il Signore era apparso a Davide suo padre nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ornan il Gebuseo. Qui abbiamo una precisazione, è Moria. Moria è qualcosa che ci è già conosciuto, che conosciamo. Voi giovani l'avete certamente già sentito parlare. Che cos'è Moria? Dove Isacco è stato offerto. È la prima volta che è stata menzionata Moria e proprio quel momento. Abramo doveva offrire a Dio suo figlio Isacco. E la seconda volta qui, la seconda volta che menzionate è quando Davide voleva fare il censimento del suo popolo e questo ha dispiaciuto al Signore. Ma Davide si è pentito, ravveduto per questo. E Dio ha punito e molti israeliti sono morti, ma Dio ha trattenuto e l'angelo non ha potuto continuare ad uccidere e il luogo in cui l'angelo è stato trattenuto era proprio l'aia di Ornan il Gebuseo. Lì fu edificato un altare e poi il Tempio. E quindi questo luogo è così decisivo, importante. E poi c'è un altro Moria, ancora una volta Moria è menzionato, è Golgata. E sappiamo cosa è successo a Golgata. Quindi abbiamo tre volte la menzione di Moria. E il primo Moria non sarebbe stato menzionato se Abramo non fosse stato pronto ad offrire suo figlio. E il secondo Moria non sarebbe stato menzionato se Davide non si sarebbe pentito. E il terzo non sarebbe stato menzionato se Gesù non fosse stato pronto ad essere crocifisso. in questi tre morì al plurale, lo dico anche se in realtà è una sola cosa, si parla sempre della morte e della risurrezione. Amen, Signore. Possiamo forse vedere Abramo in ebrei. Ebrei 11, al versetto 17. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Come l'ha offerto? Tramite la fede. Per fede. Sta scritto il versetto 19, era persuaso. Poi in tedesco è hai calcolato, ha tenuto conto e puoi calcolare bene con la moneta, non con la fede. Contrario, fai meglio con la fede che con le monete. Amen. La nostra fede è più sicura dell'euro. Molto più sicura. Per questo ha contato, ha fatto affidamento sulla fede. Era persuaso, ha tenuto conto che Dio era potente da risuscitarlo dai morti. È meraviglioso. Amen. Amen. È come se Abramo fosse stato certo, se lui dovesse morire, Dio l'avrebbe risuscitato, non c'è altra via. È come se alla stazione il treno parte. Tu dici, non fa niente, prendo l'aereo. Amen. È così che Abramo aveva contato, aveva previsto. Che fede aveva. Lui ha creduto Dio. Ed è stato pronto ad offrire ciò che aveva di meglio. Amen. Anche Davide fu pronto a ravvedersi per il suo peccato. Abramo sembra essere un esempio positivo. Ha sperimentato la morte e la risurrezione avendo creduto. Davide invece è caduto in un peccato, non è positivo. Ma Dio l'ha trasformato quando lui si era veduto. Amen. Quando ci ravvediamo, il Signore compie qualcosa di molto buono in noi. Quindi lodiamo il Signore per Moria. Moria significa scelto da Dio. Amen. Quindi la base, il fondamento di Sion è la morte e la risurrezione. E vorrei leggere ancora alcuni versetti del Salmo 133. Amen. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Amen. L'unità è qualcosa di meraviglioso. Ma non possiamo produrla. Mm-hmm. tramite la morte e la resurrezione, oppure puoi dire a Sion c'è questo tipo di unità, c'è questa unità. Lì è possibile che i fratelli vivano assieme nell'unità. E Davide poi lo paragona a qualcuno che aveva olio profumato e dall'altra parte paragona alla rugiada. L'unità è come olio prezioso, profumato, e anche come la rugiada. Amen. E di nuovo vediamo la morte e la risurrezione. E questa rugiada avviene sulla montagna, sul monte Sion. Ah, sperimentate questa rugiada? A Sion possiamo sperimentarla. A Sion possiamo sperimentare questo olio profumato. Amen. E poi sta scritto? Lì il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno.
Amen.
Perché questo è il luogo dove ha posto questa pietra angolare preziosa. Ha posto in Sion una pietra angolare preziosa. E quindi lì può edificare. E vogliamo avanzare ora? Sion significa luogo secco, arido. Deserto arido. Non me lo sarei aspettato. Un luogo, una terra arida. Deserto. Abbiamo appena parlato della rugiada. Ma per alcuni il significato di Sion è terra arida, deserta. Va bene per voi? Dio ha scelto. Devo dire che quando sono venuto nella chiesa avevo ancora degli occhi naturali, una vista naturale. Ho visto un po' di terra arida. Mi sono detto, vediamo cosa succede. Poi devo dirvi, se conosci la chiesa dall'esterno, è veramente deserta e arida. Non c'è nessun gruppo musicale, non c'è un gran deoratore, non c'è una buona organizzazione. Eccetto questa settimana. Parlo del mio luogo, della mia chiesa. Non so che cosa abbiate visto, abbiate già visto. E poi quando penso al Signore, gli hanno detto, che cosa? Da Nazareth vieni? Può venire qualcosa di buono da Nazareth? Quindi anche il Signore per loro era una terra arida e deserta. Noi conosciamo questo falegname, il figlio del falegname.
E
Isaia dice che era come una pianta secca. Un ramoscello che esce da terra deserta, terra arida. Non aveva niente di attrattivo esteriormente, attraente. Signor Gesù. In Geremia 30 c'è un versetto. Geremia 30, 17. Amen. Oh. Yeah, dobbiamo alzare la voce. Amen. Sta scritto? Dreißig? Alla fine. Sì. Poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Alla fine del versetto 17. Era la mia esperienza all'inizio. Ho parlato con altri e non chiedevano per Sion. Non potevo presentar loro niente esteriormente. Sion di cui nessuno parla, di cui nessuno chiede. Ma ora continuiamo due versetti più in là. Al capitolo 31, versetto 6. Amen. Infatti verrà il giorno in cui le guardie grideranno sul monte di Efraim. Alzatevi, saliamo a Sion, al Signore nostro Dio. Amen. Alleluia. Qualcosa è successo. A qualcuno gli occhi si sono stati aperti. E anche le guardie gridano. Alzatevi, saliamo a Sion. Al Signore nostro Dio. Quando il Signore apre i nostri occhi per Sion, allora proclameremo: alziamoci e andiamo a Sion. E questa, posso dire, è la mia esperienza. All'inizio ho visto solo terra arida, ma poi il Signore ha aperto i miei occhi. E mi ha permesso di vedere Sion. E Sion significa pure la risplendente. Colei che risplende ovunque. Oppure anche un segno. Ma per questo dobbiamo chiedere al Padre perché ci dia una rivelazione. Per vedere, perché ci mostri Sion, in modo che per noi non rimanga una terra arida. Amen. Signor Gesù, abbiamo bisogno di rivelazione, di Sion. Vorrei leggervi Salmo 50. Che conferma quello che abbiamo appena detto. Joachim l'ha menzionato questa mattina. 52. Amen. Da Sion, perfetta in bellezza. Amen. Possiamo leggerlo assieme? Amen. 50, versetto 2. Amen. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Amen. Amen. Alleluia. Lode al Signore. Sion è proprio un luogo dove c'è una lotta? Molto combattuta. Giovanni 4. Il Signore si trova con questa donna al pozzo e questa samaritana discorre con il Signore sul modo di adorare. E dice: voi adorate a Gerusalemme, noi adoriamo su questa montagna. E cosa dice il Signore? Il versetto 21 del capitolo 4. Donna, credimi, l'ora viene.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Amen. Né sul monte né a Gerusalemme, ma in spirito e verità. E il Padre cerca tali adoratori. Oggi nella Chiesa siamo questi che adorano il Padre in spirito e verità. Non basta dire e proclamare siamo la Chiesa in quello o quell'altra città. Dobbiamo adorare in spirito e realtà. Ciò significa che le nostre mani devono essere piene di Cristo. E dispensiamo, condividiamo Cristo. Lì c'è un luogo dove c'è il ricco approvvigionamento dello Spirito di Gesù Cristo. Amen. Quindi non abbiamo solo un insegnamento del luogo, della città. Naturalmente ci teniamo saldamente sul terreno dell'unità. Questa è la nostra base. Per mantenere l'unità, per praticare l'unità, non fate l'unità più grande del terreno né più piccola. La città è il limite esteriore dell'unità. Ma cos'è il contenuto? Amen. Lì devono esserci i veri adoratori. E questi sono uomini riempiti di Gesù Cristo, dello Spirito, e che condividono gli uni agli altri Cristo e che adorano il Padre in spirito e verità. E questo è ciò che cerca il Padre oggi. Questo è il luogo in cui il Padre prepara le sue primizie.
Amen. Oh, Signore Gesù. Amen.
Quindi Sion è così determinante. Se Dio non avesse Sion, allora il suo piano non potrebbe compiersi. Ma abbiamo visto che Dio ottiene ciò che desidera. Ci consacriamo a Lui, collaborando con Lui, in modo che Sion sia edificata. E quelli che arrivano e che magari vedono qualcosa di arido, il Padre aprirà loro gli occhi. E vedranno questa Sion risplendente che risplende ovunque. E ora vogliamo parlare ancora un po' sulle primizie. In Sion maturano le primizie.
Amen.
Possiamo leggere assieme Apocalisse 14, 1 a 5. Allora, da prima in tedesco, poi in italiano, un versetto dopo l'altro. 14, 1 a 5. Udì una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Amen. Lodiamo il Signore, ci troviamo di nuovo sul Monte Sion. E lì c'è l'agnello con 144.000 persone. E che tipo di persone sono? Al versetto 4 sta scritto: sono primizie riscattate tra gli uomini. Che cos'è una primizia? Per la prima volta a casa nostra abbiamo seminato dei pomodori. Abbiamo solo un po' di terreno, un po' di erba attorno a casa, ma abbiamo in un angolino, ci siamo detti, proviamo a seminare qualcosa. Non abbiamo nessuna esperienza in merito. Ma abbiamo provato. Non voglio darvi tutti i dettagli. Tutti i dettagli, i particolari. Simeon lo sa bene. Comunque è germogliato. Ah, la tensione è salita? Quando i frutti si sono mostrati. E la tensione era ancora più alta? Quando i primi hanno cominciato a diventare rossi. Ci siamo così rallegrati del giorno in cui ci siamo detti ora proviamo, assaggiamo i primi pomodori. Come le persone anziane si rallegrano. Ma era veramente un momento proprio importante, teso, perché volevamo sapere che gusto avevano. In paragone a quelli che si possono acquistare in un supermarket, sono le primizie. E nel frattempo siamo venuti qui, quindi gli altri frutti maturano ora che non ci siamo. Ma non fa niente, abbiamo assaporato le primizie. Non ci interessava la quantità, ma semplicemente di assaggiare, di gustare queste primizie, questi primi frutti. Questi frutti che abbiamo fatto crescere noi stessi. E così pure è con il nostro padre. E il nostro padre ha pure seminato. E sul suo campo ora cresce qualcosa. E guarda attentamente. Ci sono alcuni frutti maturi? Alcuni frutti che posso mietere? E queste sono le primizie. E le primizie vanno sempre nella casa del padre. Mentre il raccolto va nel fienile. Dove vuoi andare? Dobbiamo chiederci, porci la domanda. Noi credenti abbiamo molte scelte. Puoi andare al trono, puoi andare sul monte Sion, oppure nell'aria, come la compagnia di aerei. Tedesca. Hai la scelta. Noi cresciamo tutti nello stesso campo. Devo dirvi, se noi saremo primizie andremo al trono. Questo non dipende da noi. Naturalmente. In un certo senso sì. Se tu sei una primizia oppure un vincitore, tu appartieni a una categoria speciale. E questo dipende da quanto tu vivi. Dobbiamo pregare affinché viviamo a lungo. Oggi in questo tempo, da quando esiste la Terra per la prima volta, alcuni speciali, sì. Oggi puoi arrivare al Monte Sion e essere queste primizie. Tutti quelli che sono stati vincitori prima, precedentemente che sono morti, loro vanno al trono. Quindi qui ne abbiamo alcuni che sono con l'agnello. Sono 144.000. Cioè 12 per 12 per 100. Per 1.000. 12 per 12 per 1000. E il 12 puoi suddividerlo in 3 per 4. E gli altri 12? E gli altri li dividi in 7 più 5. E poi abbiamo 1000. Che cosa significa questo? Se la Bibbia, quando la Bibbia adopera delle cifre perché hanno un senso, 3 rappresenta il Dio trino, 4 rappresenta l'uomo o la creazione, ma il capo della creazione è l'uomo. Questo significa il primo 12 che Dio vuole amalgamarsi all'uomo. Sono i primi 12. Secondo 12 abbiamo 7. Abbiamo 7 chiese nell'Apocalisse. Abbiamo uno spirito 7 volte intensificato. Abbiamo una pietra con 7 occhi. Poi abbiamo i 5, cioè la tua mano. 4 più 1. L'uomo che deve prendere una responsabilità. Senza il pollice è difficile prendere un bicchiere. Ma con il pollice posso facilmente assumere una responsabilità. Quindi 5 rappresenta la responsabilità. Cos'è quindi 5 più 7? Questo significa che siamo nelle chiese e prendiamo una responsabilità. E tutto questo per 1000. E questo è semplicemente la pienezza. Queste sono i 144.000. È il loro segno. Sono amalgamati con il Dio trino. E sono nella Chiesa. E lì assumono pienamente la loro responsabilità. Non sono lì semplicemente vivendo senza scopo, ma hanno capito, hanno visto ciò che vuole il Padre. E vogliono collaborare con il Padre. Amen. E quello che mi pare importante qui è che hanno una relazione fresca con il Padre. Nella vita di chiesa non c'è cosa peggiore che diventare vecchi spiritualmente. La morte è terribile. In Atti i giovani sono venuti e hanno portato fuori la morte. All'inizio, quando sono venuto nella chiesa, ero già cristiano da alcuni anni. Avevo solamente il sentimento del peccato, ma non avevo il sentimento per la morte. Ma la morte è qualcosa di terribile. Quando proviamo la morte, possiamo volgerci alla vita. Invoca il nome del Signore. E sperimenta la vita in te. E questo è un segno delle primizie, essi sono freschi. Se vengo verso di te e tu mi vuoi offrire, dare qualcosa, e se mi offri un'insalata che è da 3 settimane nel tuo frigorifero, non è così buono. Qualsiasi cosa vivente è sempre fresca. Non fa niente se il tavolo non è fresco, non è nuovo, non lo mangiamo. Ma tutto quello che ingeriamo deve essere fresco. E il Padre vuole essere qualcosa di fresco per noi. Amen. Dobbiamo avere un sentimento. In quale parte, in quale campo sono diventato vecchio? Da un certo senso siamo un po' antichi, qualche volta. Ma, ebbene, possiamo crescere. Amen. Badate a che la crescita continui. Amen. Amen, Signor Gesù. Amen. Wir wollen wachsen. Amen. Vogliamo crescere. Amen. Amen.
Ja.
Questi 144.000? Faccio un balzo in avanti. Sono quelli che seguono l'agnello. Dovunque vada, versetto 4. Amen. Che seguono l'agnello dovunque vada. Abbiamo parlato del regno questa mattina, abbiamo visto che è bene se siamo come bambini per il regno. E anche qui per seguire l'agnello? È bene se tu sei come un bambino. Non siamo abituati a seguire un agnello. Siamo abituati a seguire noi stessi. O una persona forte, oppure una speranza che abbiamo, ma questi seguono l'agnello. E un bambino segue volentieri, è più facile come bambino. E lui si sente sicuro quando è dalla mano al padre. Questa mattina Anna ci ha parlato un po' della sua esperienza. È una studente che studia particolarmente le pecore. Dietro a lei nel campo. E quando si è fermata perché volevano parlare assieme, anche il gregge si è fermato. Non ha detto niente. Non ha nemmeno mandato un cane. Il gregge semplicemente seguiva. E questo mi sembra prezioso. Dobbiamo essere coloro che seguono così da vicino l'agnello. Quando l'agnello si ferma, ci fermiamo pure. A volte avanziamo troppo veloce, allora siamo un po' trattenuti. Devo dire che mi sembra un'immagine meravigliosa. Non dobbiamo seguire come l'ha fatto Pietro? Nell'insieme sì, ma penso a una situazione particolare. In Luca 22, al versetto 54 sta scritto: Pietro seguiva da lontano, alla fine del versetto. E se leggete, continuate a leggere, e subito dopo ha rinnegato il Signore. L'ha rinnegato? Ha rinnegato se stesso? E ha fatto dubitare quelli che gli chiedevano qualcosa. E questo succede quando seguiamo da lontano. E il risultato è questo. Ma è bello, Pietro si è ravveduto. E possiamo pure noi volgerci a lui. In questo periodo possiamo ancora volgerci a lui. E seguire di nuovo il Signore. Ogni giorno abbiamo una nuova opportunità. E non aspettare tutto il giorno, fallo subito.
Amen.
Per seguirlo. Ma da noi stessi non ne siamo capaci, dobbiamo ammetterlo. In Luca 9, versetto 57, qualcuno dice: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Signor Gesù. Questo ci mostra che siamo incapaci. Sei pronto a seguire qualcuno che ha una tale situazione? Nemmeno una tana? Mattias ha detto che c'è un tetto dove piove dentro, ma è molto di più che una tana. Non ha niente dove posare il capo. Quindi da noi stessi è impossibile seguire il Signore. Ma come possiamo seguirlo?
Amen.
Come l'abbiamo visto questa settimana, la via è, lo vediamo in Matteo 16, leggiamolo ancora assieme. Versetto 24, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Quindi lodiamo il Signore perché abbiamo una via meravigliosa per seguirlo. Possiamo applicare questa croce meravigliosa sul nostro io. Prendere la nostra croce e seguirlo.
Amen, Signor Gesù.
Credo che smetto, perché è tardi. Magari domani continueremo.